Ed eccoci di nuovo in diretta qui su TMV Radio, blocco come detto dedicato ai messaggi. Lucio Marinucci qui in studio e poi il buon Claudio Ferrarese che ormai ha spodestato Andrea Maglioca in cabina di regia e dovrò temere il peggio dunque per questo blocco. Però come detto abbiamo tanto di cui parlare insieme. Ecco, la presentazione è arrivata, non stavo aspettando altro il grande Claudio che presentarmi con il nome inglesizzato.
Beltran,
abbiamo parlato effettivamente della Fiorentina un po' meno e del buon Beltran. Speriamo che il buon Beltran possa continuare la corsa in Conference League per cercare di arrivare poi fino alla fine della competizione. Però continuiamo con quello che abbiamo definito una sorta di flusso di coscienza di questo pomeriggio, dei messaggi, perché qui arrivano anche quelli di Ube. Riparto da Ube che scrive della sua Lazio e dice: la mia Lazio farebbe bene a concentrarsi sull'Europa League, vista la rosa messa a disposizione dal senatore, che non investe mai ma pretende. Quindi qui insomma mi sembra un vago riferimento al presidente. È chiaro che scegliere per la Lazio non è facile, Ube, probabilmente perché appunto la struttura della rosa non è impostata per arrivare a lungo termine su tanti fronti aperti contemporaneamente. Scegliere l'Europa League può essere una strada, per quanto io continuo a pensare che la Lazio, nonostante sia data da molti favorita come una delle migliori, appunto come la squadra magari che può ambire maggiormente all'Europa League, non sia la più forte, perché gli inglesi come il Manchester e il Tottenham hanno dei valori superiori e per quanto stiano vivendo un anno tremendamente complicato in campionato sono indietro e sono nella seconda metà della classifica, però non sono più in corsa per l'Europa, la salvezza l'hanno raggiunta ormai da parecchio tempo e quindi hanno l'unico stimolo, l'unica ambizione legata all'Europa League, quindi ambizione legata comunque a dei valori importanti non sono assolutamente da sottovalutare, posto che, tra parentesi, chiudo poi il discorso perché andiamo rapidamente sui vari messaggi, la Lazio anche dalla parte del tabellone dell'Eintracht di Francoforte, e quindi qualora dovesse essere eliminato il Tottenham ci sarebbe l'Eintracht, che è una squadra che ha dei valori anche fisici, atletici, difficili da contenere, quindi per la Lazio servirebbe veramente un grande sforzo. Vedremo anche qui Baroni come se la caverà in tutto questo. Castellanos continua ad avere i suoi problemi che lo terranno ancora lontano per un po' dal terreno di gioco. Maurizio invece ci riporta nuovamente sulla Juventus, che è stata al centro dei discorsi di oggi. Maurizio diceva: io non sono juventino, ma la Juve non merita di andare in Champions. E qui finalmente posso tirare fuori le mie amate statistiche, il mio amato archivio statistico, perché poi uno deve ragionare anche in ottica calendario fino alla fine della stagione, oltre che chiaramente sulle circostanze a livello mentale delle varie squadre. La Juventus dal punto di vista mentale è totalmente a terra, viene da un parziale di 7-0 nelle ultime due partite, ha perso due scontri diretti contro Fiorentina e contro Atalanta, quindi peggio non potrebbe essere messa, però addirittura non sta vivendo una grande stagione anche negli scontri diretti. E la Juventus deve ancora affrontare Roma, Bologna e Lazio a Roma. Quindi è vero che non è un calendario impossibile nel complesso, ma tutti gli scontri diretti che restano sono da disputarsi in trasferta. Detto questo, la Juventus quest'anno nei suoi scontri diretti ha vinto 3 dei 13 incroci. Io per scontri diretti intendo partite tra le, tra virgolette, 9 sorelle, perché un tempo esistevano le 7 sorelle, ma ormai si sono aggiunte l'Atalanta, che da anni non ha bisogno di presentazioni, e il Bologna, quindi ci sono 9 sorelle. Nelle partite contro queste altre 8 squadre, quindi esclusa la Juventus, i bianconeri hanno vinto 3 volte su 13, pochissimo. E pensate che la Juventus nella classifica degli scontri tra queste 9 squadre si assesta al 6° posto per media punti, 1,23, ha fatto 16 punti in queste 13 partite, che sono veramente pochi, e confrontati con la Juventus dell'anno scorso sono una media nettamente inferiore. L'anno scorso la Juventus era stata addirittura la terza migliore squadra nella classifica degli scontri diretti, e al momento la Juventus invece addirittura è dietro a 5 altre compagini. Questo fa capire che purtroppo le ripercussioni a livello mentale si trovano anche in questo tipo di classifiche qui, quindi merita di andare in Champions la Juventus, non lo so, non sarà scontato, anche in virtù di questi risultati e di queste tendenze della formazione di Thiago Motta, se Thiago Motta resterà poi fino alla fine dell'anno. Altro tema, Manuel, e poi recupero anche Manuel un altro tuo messaggio di prima che era molto interessante. Tu dicevi: io rivorrei Tonali al Milan subito, ma 8 milioni a stagione chi glieli dà? Te lo dico io, nessuno, ma non solo al Milan, in generale in Serie A. Per questo Tonali non gioca in Serie A ma gioca in Premier League. Uno, perché la Premier League è un campionato più competitivo rispetto alla Serie A. Due, perché ci sono delle risorse economiche a livello di ingaggi che non possono assolutamente essere paragonabili a quelle che abbiamo nel nostro campionato, quindi non c'è minimamente paragone, e penso che Tonali rimarrà, ma penso anche che voglia rimanere in Premier League. Recupero anche poi un altro tuo messaggio, Manuel, l'avevi mandato prima, avevi detto si sono accorti tutti di Tonali quando è andato via dal Milan, come altri di quella squadra, si diceva fosse una squadra mediocre, fortunata ad aver vinto uno scudetto, questa è la stampa italiana. La stessa cosa ora, si fa la guerra mediatica a Leao e quando se ne andrà si dirà che il Milan ha venduto un giocatore forte. È un messaggio articolato, vado rapidamente sui vari punti perché era interessante. Io sono d'accordo che forse Tonali si stia elogiando di più in questo momento che non quando era al Milan, ma già al Milan si vedeva che era un giocatore destinato ad altri lidi, non solo geografici, ma di livello calcistico. L'ho sempre pensato, infatti poi ha dato le sue dimostrazioni nonostante le difficoltà nella vita privata, e soprattutto poi tu hai detto che sì, è detto che quella squadra fosse stata fortunata a vincere lo scudetto contro l'Inter, si è sempre detto che l'Inter ha perso quel famoso campionato a Bologna. Ed è tutto vero che l'Inter ovviamente abbia avuto in mano il campionato per lunghi tratti della stagione, ma il Milan ha strameritato di vincere quello scudetto lì nelle ultime settimane, anzi negli ultimi mesi dell'anno. Fece una serie di vittorie, non subiva veramente mai gol, squadra solidissima a livello difensivo e mentale, quindi meritò pienamente di vincere quel campionato, che non fu minimamente fortunata. Sono d'accordo pienamente con te. Su Leao, quando se ne andrà si dirà che il Milan ha venduto un giocatore forte, può essere che si dirà anche così, molto dipenderà da Leao. Io continuo a pensare che purtroppo Leao sia questo qui, anche perché parliamo di un calciatore che è un classe 99 e quindi quest'anno 26 anni, non più giovane, nel pieno della maturità calcistica, e di maturità non ne ha mostrata sempre. Rimane un calciatore con dei mezzi potenzialmente formidabili, però troppe poche volte si vedono, e qualcuno mi dirà che Leao comunque sia dei numeri singolarmente ottimi, perché Leao comunque sia in campionato finora ha segnato i suoi gol, e recupero anche le sue statistiche: in 27 partite ha fatto 6 gol e 7 assist, che sono effettivamente numeri importanti, ma bisogna vedere contro chi arrivano e soprattutto come vengono poi sparsi nel corso della stagione, perché io ricordo che all'undicesima giornata Leao aveva segnato solamente un gol, e quindi poi ha recuperato più avanti in altre partite, non sempre importanti, ma comunque ha recuperato. Però la grandezza di un giocatore si vede anche nella continuità. Per questo anche chi mi dice che Lautaro è un campione, per me ancora non è un campione, perché il termine campione secondo me dovrebbe essere attribuito ad altri elementi. Grande giocatore, non è campione, però ecco, questo insomma è meramente il mio punto di vista. Passiamo avanti, altri messaggi. Antonio scriveva una domanda per Lucio: ma perché Motta non riesce a mettere un terzino, a fare il terzino, un centrocampista, a fare il centrocampista e così via? Non si renda, com'è possibile che non si renda conto degli errori che fa con il suo atteggiamento verso i giocatori? È veramente così supponente e presuntuoso? Fosse così, è un grandissimo limite per un allenatore. Francamente è un po' il punto su cui ci siamo focalizzati nel corso del pomeriggio di oggi. Su Thiago Motta si discute veramente tanto, anche degli approcci non solo a livello tecnico-tattico, ma anche degli approcci a livello umano, e bisogna dire che purtroppo la mancanza di punti di riferimento doveva essere un'arma in più, ossia non dare punti di riferimento all'avversario, ma purtroppo la Juventus è finita per non averne proprio per se stessa di punti di riferimento. Credo che si sia forse un po' ingarellato, tra virgolette, e ingarbugliato nelle sue scelte Thiago Motta, perché lui ha una visione di calcio molto fluida, che tende anche qui appunto a ruotare tanto gli elementi tra chi gioca e chi no, ma anche proprio tatticamente gli elementi devono muoversi in tante zone del campo. ma la Juventus ha bisogno di una struttura delineata per storia, per DNA, per abitudini, per le competizioni che deve giocare la Juventus. Non si possono avere a disposizione, secondo me, 50 partite e variare sempre. Un conto è farlo sul singolo campionato, come è capitato con il Bologna, quindi 38 partite più poi quelle eventuali di Coppa Italia. Un conto è farlo con 10-15 partite in più a stagione, che incide ulteriormente, ed è un peccato soprattutto perché la Juventus, anche qui poi chiudo rapidamente, si è parlato tanto di, della mancanza di una svolta nel corso di quest'anno, ma la cosa peggiore è che non è che non si è costruito. La Juventus non è che non è partita dai nastri di partenza, ma è partita e poi ha fatto dei passi indietro, perché la Juventus delle prime settimane è vero che non vinceva sempre, all'ottava giornata aveva 4 vittorie e 4 pareggi, ma non subiva mai gol, aveva una grande solidità che secondo me è andata a mancare non solo per l'assenza di Bremer, che è un'assenza pesantissima, che ha inciso notevolmente nell'andazzo dei bianconeri, però non si può arrivare a risalire a quello come unico male della stagione della Juventus, perché dopo quelle 8 partite in cui erano stati fatti 16 punti, nelle ultime 21 ne sono stati fatti, vado proprio qui con calcoli rapidi dal punto di vista matematico, ne sono stati fatti 36, sono veramente pochi a livello di media punti, quindi non può bastare Bremer. Forse ha ragione De Paola sul dire che magari il corso di Thiago Motta sia arrivato al termine, magari finirà a fine stagione, ma che non ci sarà una riconferma, posto che molto passerà da queste ultime settimane di campionato dei bianconeri, che hanno però la necessità di andare avanti e cercare di concludere perlomeno dentro il quarto posto. Qui arrivano poi altri messaggi di Vittorio, che scrive: ma un contratto fino a fine stagione con obbligo di rinnovo in caso di raggiungimento di determinati risultati, riferito chiaramente sempre alla Juventus, per quale ragione il signor Mancini non dovrebbe accettare? Io in ogni caso vorrei Zidane al di là dell'ingaggio, che comunque è un fatto non da poco. Bisognerebbe vedere se è disposto al momento ad accettare qualche richiesta. Lui è fermo addirittura, ve lo ricorderete bene, dal 2021, quindi sono 4 anni che è fermo Zinedine Zidane, ha bisogno di ritrovare un'altra panchina, chissà che non possa essere quella della Juventus. Su Mancini l'impressione è che, e prima ne parlavamo con Alessandro Santarelli, anche con Stefano Discreti, ci sono stati dei contatti, ma l'impressione è che al momento non voglia essere troppo legato ai risultati stagionali, a un contratto potenzialmente a breve termine, perché la Juventus anche con Mancini non avrebbe minimamente la certezza del quarto posto, e quindi Mancini rischierebbe di non arrivare in Champions League, non solo per demeriti propri, ma addirittura di poi magari vedere concludersi la propria esperienza anzitempo. Quindi queste sono situazioni chiaramente da dover monitorare, sono tutte circostanze da soppesare per la Juventus, ma anche per gli altri interpreti. Prima si faceva anche magari una divisione tra Mancini, che ha un certo tipo di storia, un certo tipo di pedigree, un certo tipo di abitudine con i grandi giocatori, e Tudor, che invece sinceramente ha un altro tipo di carriera, con tutto il rispetto per Tudor, ci mancherebbe, ma che non ha magari quell'abitudine che può avere Mancini a vivere uno spogliatoio da primo allenatore in un club comunque molto importante. E poi ci sono i vari Gasperini e gli altri che potrebbero liberarsi alla finale della stagione. Vedremo poi se magari riusciamo a recuperare anche qualche messaggio audio, ma quello vedremo avanti, se riusciremo anche a recuperare qualche nota. Qui appunto si parlava sempre di Tudor, prima Ube diceva che Tudor ha fatto benissimo da noi, si è dimesso con moltissima dignità, l'unico insieme a Sarri a far vedere realmente che lo Tito. Ube sempre molto netto insomma sulle posizioni societarie, però Ube è chiaro che appunto appunto Tudor effettivamente non avesse fatto male a livello di risultati, lì c'era stata la componente poi ambientale, non si era riusciti a trovare la quadra per quelle che potevano essere le chiavi progettuali, anche applicato dei metodi un po' singolari all'interno di Formello che non erano propriamente graditi a tutti in un momento molto delicato, però sta di fatto che Tudor comunque aveva lavorato bene all'Olympic Marsiglia, in Italia nell'ultima esperienza pre-Lazio ce lo ricordavamo con ottimi risultati con il Verona, però ecco, anche qui appunto è una storia differente rispetto a quella di Mancini, che allena da più tempo e che in Italia ha vissuto parentesi più numerose e soprattutto più lunghe. Quindi anche la Juventus in questo caso dovrà capire che cosa fare proprio con la scelta della panchina. Intanto altri messaggi da recuperare. Uno era sulle nazionali, perché abbiamo parlato a lungo anche dell'Italia e qui ci si chiedeva perché la Spagna abbia gli Yamal, la Francia Mbappé, l'Inghilterra i Bellingham, la Germania i Musiala, solo noi non abbiamo il giocatore crack. E Antonio chiedeva il perché effettivamente di questa mancanza di un talento. Con Massimo Bonanni si discuteva del numero di stranieri nel nostro calcio, nella nostra Serie A, che sicuramente magari limita alcuni giocatori italiani, anche se io continuo a pensare che l'interrogativo sia da porre ancora più alla radice. La domanda è perché i giocatori stranieri magari a 18 anni sono più pronti degli italiani. Io credo che sia un problema, insomma, magari anche a livello di formazione del giovane, non solo del calciatore giovane adulto, ma anche negli anni dell'adolescenza, quindi delle giovanili, perché i nostri giovani magari sono meno formati rispetto a calciatori di altri paesi, anche paesi meno blasonati, per esempio come la Danimarca o il Belgio. Lecce del resto qualche anno fa ha vinto il campionato primavera ed era pieno di ragazzi provenienti dal nord Europa, addirittura dalla Finlandia, dalla Danimarca. Poi abbiamo visto Dorgu che tipo di percorso ha fatto, e quindi viene da chiedersi perché i ragazzi danesi hanno un certo tipo di formazione addirittura differente rispetto agli italiani. Poi è chiaro che talvolta gli stranieri giocano per convenienza anche economica, e dunque in quel senso ci sono poi tutte le motivazioni del caso, gli stipendi. Fino a qualche tempo fa si parlava anche del decreto crescita, insomma si intrecciano temi tecnici e temi di movimento. Altri messaggi, non so se poi riusciamo a recuperare qualche messaggio audio, andiamocelo a sentire.
Mi permetto di dire una cosa a Massimo, Antonio Saminati: il problema non è solo i giocatori da far giocare in Serie A, il problema è andare nei settori giovanili. Ci sono pochi bambini che ormai vogliono giocare a calcio, un po' perché questi bambini si sono un po' chiusi in casa a questi videogiochi, un altro po' perché ha un costo mandare un bambino a scuola a calcio per le famiglie, che è diventato molto caro. Quando giocavo io bastavano 200.000 lire, mi ricordo, ma ora ci vuole 500-600 euro per famiglia, e è una spesa molto da sostenere. Quindi ci sono anche pochi bambini da cui attingere poi.
Guarda, hai toccato un tema delicato e più che giusto, Antonio, perché in realtà posso confermartelo anche io, insomma, per esserci passato direttamente, che i costi di alcune scuole calcio sono effettivamente molto, troppo elevati. E questo è un peccato, perché poi a volte si rischia di scadere magari nel populismo, ma io resto convinto che anche questa sia una motivazione per cui in Italia si sviluppano magari meno talenti. In altri paesi ci sono gestioni differenti, in Francia per esempio ci sono gestioni molto più federali sui centri sportivi, sulle scuole calcio, sullo sviluppo e la crescita dei giovanissimi calciatori, cosa che in Italia invece non voglio dire che non esista, ma è convenzionato in maniera differente. Quindi sì, è un problema anche di natura economica. Io dico sempre che il panorama calcistico di un paese poi rispecchia anche lo stato economico del paese stesso, e non è un caso che l'Italia, insomma, non stia vivendo degli anni positivi del calcio proprio nella finestra degli ultimi 20 anni, 15-20 anni. E quindi anche su questo ci sarebbe da discutere. Poi sul tema dei giovani talenti io continuo a pensare, ma questa devo dire che puramente una mia posizione. Io credo che giovani calciatori che abbiano la possibilità e abbiano le qualità debbano andare all'estero, perché in Italia ci sono meno opportunità, come accade per i giovani, insomma, per altri ambiti del lavoro. Penso possa essere un'occasione formativa. E la Francia fece così, in una certa finestra in quel campionato era diventato veramente poco competitivo, la nazionale non riusciva a trovare risultati e dopo il mondiale del 2006 non andò bene nell'europeo del 2008, non andò bene per niente, uscì ai mondiali del 2010, ci fu una sorta di diaspora, i giocatori più forti francesi iniziarono ad andare all'estero e la nazionale francese è ripartita, purtroppo è ripartita alla grande, bisognerà capire se purtroppo questo dovrà essere magari anche un percorso da intraprendere in Italia. Altro messaggio, scrive Teo da Bergamo in questo momento sul discorso crack del calcio italiano, magari non nei ruoli offensivi, ma Barella a centrocampo, ogni nazionale ce lo invidierebbe come anche un difensore come Bastoni, secondo me, perché sono ruoli meno appariscenti e noi abbiamo una capacità di venderci male e vederci sempre sotto agli altri, Teo. Allora, giusto essere razionali e non andare preconcettualmente a dire che l'Italia è peggio degli altri, perché effettivamente hai fatto il nome di due calciatori di livello, Barella e Bastoni, che chiaramente potrebbero giocare anche in altre nazionali. Il punto è che sono ottimi giocatori, magari anche grandi giocatori, ma non sono campioni. Io perlomeno la vedo così. Non sono ancora diventati quei calciatori in grado di esplodere a livello internazionale. Forse anche perché non riusciamo a venderci perfettamente, può essere. Però ancora Bastoni e Barella mi sembrano indietro rispetto a qualche calciatore come per esempio penso a Kroos. Ormai si è ritirato, però il paragone... Barella è un calciatore fantastico, però c'è una differenza tra categorie, tra campione, grande giocatore, ottimo giocatore, buon giocatore. Io le divido molto così in maniera scolastica. Però sono d'accordo con te sul fatto di non degradarci troppo. Infatti io penso che l'Italia ieri abbia fatto una buona partita contro la Germania e ci possano essere delle basi non troppo negative per il futuro, sperando che al ritorno gli azzurri diano filo da torcere alla nazionale di Nagelsmann. Noi siamo arrivati però alla fine di questo blocco e non mi resta che salutarvi, perché nel prossimo andremo ad ascoltare il presidente Aia Zappi, che è intervenuto settimana scorsa proprio ai microfoni di Maracanà con il direttore Marco Piccari qui in studio. Una piacevole ed interessante chiacchierata che quindi noi riproponiamo nel blocco successivo. A me a questo punto non resta che salutarvi e darvi appuntamento a settimana prossima. Tanto tranquilli, da lunedì appunto torna il direttore Marco Piccari insieme a Stefano Impallomeni, quindi torneranno giustamente e meritatamente i padroni di casa al loro posto. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con il sottoscritto. Ringrazio anche Claudio Ferrarese in cabina di regia, così come Andrea Maglioca che ha lavorato precedentemente. Vi lascio appunto a Zappi, poi più avanti ci sarà Tuttaci con Cristiano Cesarini e Lorenzo Beccaresi e successivamente Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini. Adesso però il presidente Aia Zappi. Buona serata e buon pomeriggio.
Ciao Lucio, ciao bello, ciao.